File 29, pagina 205. La fame è una molla potente che spinge l'uomo a commettere ogni sorta di bassezze e lo sprona ad architettare in ogni momento piani e soluzioni per trovare di che sfamarsi, ma anche l'abbondanza non reprime in lui l'innata volontà di cimentarsi per migliorare la sua situazione e rincorre finché c'è vita l'illusione che appagando ogni desiderio si possa raggiungere la pace interiore. Fu così che sazi ormai della minestra calda, grassa e saporita accolta nei primi giorni della liberazione come una manna del cielo, tutti i prigionieri anelavano ad uscire dal campo in cerca di cose nuove da mangiare. Molti, approfittando della confusione dei primi giorni, se la filarono per ritornare nel campo dopo qualche tempo con ogni ben di Dio, sigarette, liquori, pollame, carne in scatola, farina bianca, pasta. Mi sentivo ancora molto debole, la dissenteria si era un po' arrestata, ma continuavo ad evitare ricadute, a rosicchiare carbone. All'arrivo degli americani pesavo 38 kg. Medicine non venivano somministrate. La guerra non era ancora finita. Gli americani avevano da pensare ad altro. L'unico modo per combattere la malattia che aveva colpito molti prigionieri era di osservare una rigorosa dieta, soprattutto niente liquidi. Incominciai a disporre finalmente di un po' di formaggio portato nel campo dai più fortunati che poterono uscire nei primi giorni di bagar. Col passare dei giorni la sorveglianza al campo si fece da parte americana più stringente. Era assolutamente vietato uscire. Fra i primi che riuscirono a scappare dal campo fu però del nostro gruppo Sergio Collini. Fece ritorno dopo due giorni, quando ormai la fuga divenne un problema, portando con sé barattoli di formaggio americano, sigarette, whisky, farina bianca. Fu una festa. Proposi di prepararci un pentolone di gnocchi di patate e mi offrì per fare il cuoco. L'idea venne accolta con favore. Avevamo i due ingredienti principali, le patate e la farina bianca. Mi procurai un tavolaccio per l'impasto delle patate con la farina. Il tavolaccio era costituito da alcune assai fissate insieme alla meglio nere di carbone. Le lavai con cura, ma rimasero sempre nere lo stesso e gli gnocchi di conseguenza assunsero un aspetto insolitamente scuro anziché candido, come eravamo abituati a ricordare. Cucinandoli, l'acqua bollita prese il colore del catrame. Tutto ciò ci indispettì, ma finimmo per divertirci prendendola con scanzonata allegria. Ormai non si parlava che di uscire dal campo, desiderosi di vestiti decenti, di scarpe, di sigarette, di cibo che non fosse il solito. L'uomo è fatto così, ma uscire era difficile, oltre che proibito, per evitare la possibile diffusione di malattie infettive fra la popolazione civile e i problemi connessi al dilagare in massa di migliaia di prigionieri, carichi di propositi di vendetta verso le città e i villaggi sconvolti dalla guerra. Le truppe di occupazione avevano serie difficoltà da risolvere nei settori presidiati. Migliaia di senzatetto vagavano per il paese, altre migliaia cercavano di raggiungere con ogni mezzo i loro paesi d'origine. Le strade e le ferrovie erano intasate, spesso sconvolte. La possibilità di circolare con mezzi meccanici praticamente nulla. Nei primi giorni di occupazione la fuga del campo non era difficile. Poi la sorveglianza si fece più stretta, ma bisognava tentare. Chi faceva ritorno dalle scorrerie oltre il reticolato portava notizie strabilianti, spesso esagerate sulle cose viste, sentite, gustate, ed era difficile non prestar loro fede. Tutti volevamo credere e provare. Il nostro stesso amico Collini ci assicurò di aver dovuto abbandonare un sacco di altra roba perché da solo non ce la faceva a trasportarla. Bisognava studiare il modo, il momento, per eludere la sorveglianza delle sentinelle americane e uscire, magari uno alla volta, ma tutti insieme. La sorveglianza venne però rafforzata e ce ne accorgemmo subito. Una notte sentimmo un crepitare infernale di mitragliatrici. La mattina dopo apprendemmo che due prigionieri, che poi risultarono di nazionalità cecoslovacca, avevano tentato la fuga ed erano stati abbattuti dai soldati di guardia sulle torrette. Si vedevano i due corpi stesi nell'erba a una cinquantina di metri oltre il filo spinato. Avevano guadagnato quel tratto di aperta campagna, ma erano stati individuati dal fascio dei riflettori e, non essendosi fermati all'intimazione dell'ALT, erano stati colpiti a morte. Gli americani non scherzavano, le consegne erano severe e precise. Dopo 3 giorni dal loro arrivo, tutti gli italiani del campo furono raccolti in un'unica baracca. Anche i prigionieri delle altre nazionalità furono raggruppati secondo il paese d'origine. Nel campo si incominciarono a celebrare le prime messe. Col tempo avrebbero assunto sempre di più un tono imponente, specie nel mese di maggio, in onore della Madonna. Pochi gli italiani partecipanti alle funzioni, moltissimi invece i polacchi, per i quali officiava un prete cattolico polacco. Le loro funzioni religiose erano sempre gremitissime e cantavano tutti insieme, creando un'atmosfera altamente suggestiva nella baracca cappella del campo. La nostra baracca ospitava, oltre che i politici, anche gente trasferita nei campi dalle patrie galere e condannata per reati più diversi: ladri, assassini, truffatori, eccetera. La maggioranza era però sempre costituita dai politici. Incominciarono a formarsi, sollecitati e incoraggiati dagli alleati, i primi gruppi comitati per il collegamento con le autorità militari del campo, gruppi che avevano lo scopo di esprimere i desideri e i bisogni più urgenti di ciascuna comunità raccolta per paese d'origine. In altre parole, vennero eletti portavoce che avrebbero avuto contatto diretto con le autorità militari preposte all'amministrazione del campo fino allo sgombero totale. Nacquero così le prime diatribe o comizi di baracca, che in piccolo già rispecchiavano, almeno fra noi italiani, il clima rovente, settario, violento ed estremista dell'Italia del primo dopoguerra, che poco o nulla concedeva al dialogo e alla libera diffusione delle idee. Noi giovani, appena usciti dal ventennio, nel quale nessuna forma di democrazia era concessa, ventennio che ci vide per forza di cose figli della lupa e balilla, disciplinati e rispettosi, il nuovo corso degli eventi ci apparve strano e nucleato dalle abitudini che ci eravamo fatte, lasciandoci perplessi e storditi. Nella baracca molti prendevano la parola per offrire la propria candidatura. Bisognava scegliere. Erano le prime forme elettive. Il candidato saliva in piedi sopra una sedia posta nel centro dello stanzone e si metteva ad elencare i suoi meriti, che gli davano diritto, rispetto agli altri, di rappresentare la comunità degli italiani al cospetto degli alleati, e chiedeva di designarlo come rappresentante. Subito un secondo candidato lo seguiva sul podio improvvisato, accusando il primo di essere un pluriomicida e pertanto indegno della carica. Scoppiava invariabilmente una zuffa, durante la quale l'accusato cercava di spiegare che sì, aveva ucciso, ma che le vittime erano solo sporchi ufficiali italiani dell'esercito, di quell'esercito che aveva venduto all'Italia e perduto alla guerra. Ci fu un tale, infatti, di origine siciliana, che si vantava nei suoi comizi di aver fatto fuori ben 6 ufficiali italiani e di avere perciò diritti prioritari di rappresentanza presso gli alleati. Costui era, come si seppe dopo, un vero e proprio assassino, poiché gli ufficiali furono da lui uccisi non per moventi politici, ma per mera rapina. Si approfittava della confusione di quei giorni per crearsi un alibi, per divenire un eroe politico, per qualificarsi magari partigiano o patriota. Tutto ciò ci stordiva, creava confusione nelle nostre teste. Era un mondo, o una visione del mondo, che crollava e produceva i primi traumi della democrazia in chi della democrazia nulla sapeva. Tutto mi sembrava opaco, confuso, passionale, tumultuoso, senza valori e senza lucidità. Ci appariva un mondo diverso, pieno di incognite, seppure luminoso di speranze nella nuova realtà che si schiudeva all'insegna della libertà. L'impatto con la nuova realtà era davvero traumatico, perché alcuni valori o creduti tali, nei quali a torto o a ragione eravamo cresciuti, si sfaldavano davanti ai nostri occhi. Avevamo infatti sempre creduto, fino ad allora, nella maggiore saggezza, equilibrio, esperienza, autorità degli anziani, mentre lì davanti a noi alcuni anziani politici che avevano scontato anni di prigione per difendere le loro idee sotto il passato regime venivano derisi, burlati, offesi e umiliati da gente senza scrupoli che iniziava la lotta politica non dalle idee ma da un reato da codice penale, reato condannato in tutti i paesi civili di questo mondo. I giorni passavano e il nostro gruppo concertava come evadere dal campo. Scegliamo in ogni caso di scappare con la luce del sole e non di notte. Bisognava attendere il momento propizio, che si presentò in una mattinata splendente di sole. Sostavamo chiacchierando davanti alla baracca quando fummo attratti da un gran clamore proveniente dai limiti del campo recintato. Centinaia di prigionieri correvano verso un punto del campo per meglio vedere quanto accadeva fuori. Ci accostammo anche noi alla rete metallica che cingeva il campo, facendoci largo tra la folla vociante e inferocita. A un centinaio di metri, oltre i reticolati, vedemmo un gruppo di prigionieri, una decina. Erano riusciti i giorni prima ad evadere, che conducevano a pedate 4 SS verso il comando americano. Le SS erano sfinite, con gli abiti impantanati e stracciati, i volti insanguinati, lo sguardo terrorizzato, implorante pietà. Correvano a piccoli passettini, trafelati, barcollando davanti agli ex Häftlinge, che si prendevano la rivincita per tutte le iniquità subite nei lager. Ogni 5 o 6 passi le SS dovevano buttarsi a terra, per balzare quindi subito in piedi all'ordine di Hinlegen e Auf Marsch, Marsch, lanciati dai prigionieri che li avevano scoperti chissà dove e che li scortavano. Quella corsa doveva durare da parecchio, a giudicare dallo stato in cui erano ridotti i nostri ex aguzzini. Quando tardavano a rialzarsi a causa dello sfinimento, erano presi a pedate e risospinti in avanti senza tregua. Le sorti erano mutate, ora toccava a loro subire. Fuori del campo, a pochi metri dalla rete di recinzione, si stendeva la tendopoli dell'esercito americano e appena al di là della rete stessa si aprivano i bunker di cemento armato nei quali si rifugiavano i tedeschi durante le incursioni aeree. I bunker furono dagli americani adibiti a prigioni. Le quattro malconce SS, visibilmente rinfrancate alla vista di truppe regolari, vennero subito prese in custodia dai soldati che le fecero rinchiudere nei rifugi. La folla di prigionieri era inferocita e voleva scavalcare la rete per linciare le SS. Ci volle l'intervento energico dei soldati per dissuadere quella muta urlante a restare dov'era. La confusione era al massimo. La vigilanza degli altri soldati di guardia in un altro settore del campo si fece meno attenta. Giudicai giunto il momento di tentare la fuga. Collini fu il primo ad oltrepassare la rete, ma un soldato americano se ne accorse e sparò un colpo di fucile in aria. Il nostro amico rapidissimo si infilò in un bunker inutilizzato e il soldato gli corse dietro. Il bunker aveva però altre uscite e vedemmo comparire Collini con un sorriso beffardo da una gibbosità del terreno molto più avanti. Fu la nostra volta. Mi dissi, ora o mai più. Nella rete c'era un buco grande, quanto bastava per farci passare, e non ci voleva molto. Superai il recinto e mi nascosi fra i mucchi di terra di riporto serviti alla costruzione del rifugio antiaereo. Mi seguirono De Vetta, Cantelli, Marconi e un calabrese di cui non ricordo il nome. Costui si accodò a noi profittando della circostanza che gli si offriva. Non era un politico. Apprendemmo poi che doveva scontare in Italia una pena per reati comuni. Il soldato americano che rincorreva Collini ritornò poi sui suoi passi imprecando. Per fortuna non ci scorse. Eravamo già tutti oltre il filo spinato e avanzavamo chinati fra l'erba alta, allontanandoci dal luogo, finché il soldato di guardia non scomparve alla nostra vista. Curiosi e bonaccioni, questi soldati americani, una volta fuori del campo, potevi passare tranquillamente vicino a un'altra guardia, senza che ti dicesse o ti chiedesse nulla. Eppure eravamo inconfondibili nelle nostre divise rigate di prigionieri, ma si vede che avevano un modo di ragionare singolare. La cosa non li riguardava, perché non eravamo scappati nel settore a lui affidato. Ero magrissimo, ma mi sentivo abbastanza in forze. Camminammo spediti per la vasta campagna circostante alla ricerca di un punto di riferimento. Alcune casette, le prime, si intravedevano molto lontane sull'orizzonte. Bisognava dirigersi verso di esse. Solo i centri abitati potevano offrirci qualcosa di buono. Era passato mezzogiorno e sentimmo il bisogno di mangiare qualcosa. Giungemmo nei pressi di una casetta solitaria. La porta era aperta e le finestre apparivano sventrate. Era cintata da una bassa palizzata di legno, davanti un piccolo orto che denunciava un lungo abbandono. La casa era minuscola, composta di cucina e stanza a pian terreno e di una sola stanza da letto al primo piano. Una tipica abitazione da scapolo. Dentro trovammo una grande confusione di oggetti sparsi sul pavimento. Gli armadi erano vuoti, altri ci avevano preceduto frugando in ogni luogo e asportando quanto c'era di utile. Trovai tuttavia un paio di scarpe leggere da passeggio di un giallo tra l'arancione e il canarino che facevano la delizia di quei tangheri di tedeschi all'ultima moda. Le suole erano ancora buone e le tomaie, a parte il colore impossibile, integre e flessuose, meglio degli zoccoli che portavo. Le provai e mi andavano benone. Mancavano le stringhe, ma vi rimediai con dello spago. Che nuova sensazione! Mi sembrava di poter volare, tanto calzavo leggero. Al diavolo gli zoccoli! Visitammo altre due o tre case nei dintorni, ma senza risultato per noi apprezzabile. Dappertutto armadi sfondati, cucine devastate, pentolame sparso sul pavimento, nessun capo di biancheria, nulla da vestire in luogo degli stracci che indossavamo. Avevamo tanto bisogno di almeno un paio di calze. Nulla. La gente aveva abbandonato le case terrorizzate dalla propaganda tedesca, forse non tanto impaurita dall'arrivo delle truppe americane, per l'inevitabile fuga in massa dei prigionieri dai vicini campi di concentramento. Pagina 213.